Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati per il nostro consueto appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Ci troviamo nella terza domenica del tempo ordinario, anno A. La Santa Madre Chiesa ci propone il brano evangelico tratto da San Matteo, capitolo 4, versetti da 12 a 23. Diamo lettura al brano evangelico e poi ne ascolteremo il commento. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. In questa terza domenica del tempo ordinario, la liturgia ci mostra l'iniziativa sovrana di Dio, che ordina ogni cosa secondo la sua volontà. Infatti, l'antifona d'ingresso si apre proprio con una proclamazione che stabilisce in modo immediato l'ordine corretto che ci deve essere tra Dio e l'uomo. Cantate al Signore un canto nuovo, per poi proseguire: maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Vediamo qui che la maestà e l'onore sono realtà oggettive che appartengono all'essere stesso di Dio, per poi passare al culto che è una conseguenza di questa maestà, di questo onore che bisogna attribuire a Dio, e per questo non nasce dall'iniziativa dell'uomo, ma da una necessità, cioè quella di riconoscere la sovranità di colui che governa la creazione e la storia come fondamento della lode umana. E per questo il brano evangelico ci riconduce proprio all'essenza, al tema di questa celebrazione, in cui Dio guida le azioni dell'uomo secondo la sua volontà. E ogni volta che avviene un rovesciamento dell'ordine stabilito da Dio, si produce disorientamento, sia nella vita personale, sia nella vita ecclesiale. La prima lettura, tratta dal profeta Isaia, descrive una situazione di oscurità. si parla delle terre di Zabulon e di Neftali, che saranno poi richiamate dal Vangelo. Queste due terre sono segnate dall'invasione assira. Sono segnate da umiliazione politica e religiosa e quindi rappresentano una condizione di marginalità e di oppressione. Dobbiamo fare attenzione soprattutto a queste tenebre che non sono soltanto uno stato d'animo, ma una realtà oggettiva, appunto determinata da questa oppressione. Ma nell'oscurità Isaia annuncia una svolta, quella svolta che è venuta attraverso il Messia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Il termine luce non è usato come metafora, ma indica la presenza efficace di Dio che spezza il giogo. E questo lo fa per ricomporre la vita e per preparare la terra alla venuta del Figlio, il quale viene chiamato come consigliere mirabile, principe della pace. Quella pace che, come spesso ricordiamo, può darci solo Cristo. Quella pace che il mondo si sforza di cercare e possiamo trovarla soltanto nel momento in cui noi troviamo Cristo. Soltanto nel momento in cui veniamo illuminati da quella luce di cui ci parla Isaia. E allora Isaia insiste sul giogo spezzato per farci comprendere che è Dio a liberare e non l'uomo. Senza la grazia, l'uomo da sé non può nulla. La grazia precede ogni risposta morale. L'azione divina fonda e rende possibile ogni agire umano. In questo annuncio allora è già contenuta una rigorosa teologia della grazia. Dio interviene per ristabilire l'ordine e solo a partire da questo intervento l'uomo può orientare rettamente le proprie azioni. E questo annuncio profetico trova il suo compimento proprio nel Vangelo di Matteo, il quale sottolinea che Gesù si ritirò in Galilea ed abitò a Cafarnao, proprio in quelle terre di cui aveva parlato Isaia, Zabulon e Neftali, proprio per dar compimento alle parole del profeta. Infatti Matteo non cita queste parole in modo casuale e dopo aver detto che Gesù si era stabilito a Zabulon e Neftali dice affinché si compisse, perché si compisse, per collocare proprio l'azione di Cristo nell'alveo della scrittura. Tutto ciò che avviene nell'Antico Testamento è preparazione alla venuta di Cristo. E ancora una volta la comparazione di questi testi ci mostra proprio come Dio scrive la storia. Non siamo noi, non è l'uomo che scrive la storia. Noi siamo strumenti nelle mani di Dio. Ma è Dio che scrive tutto. Noi cooperiamo, ma senza Dio non possiamo nulla. Il Vangelo allora ci offre uno sguardo sull'inizio del ministero pubblico di Gesù, il quale è segnato da un annuncio perentorio. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. San Matteo utilizza il verbo greco metanoeite, cioè cambiare mente, cambiare orientamento, ed è proprio ciò che indica questo termine conversione. Cambiamento radicale che coinvolge l'intelligenza e la volontà. Questo termine non è un invito al miglioramento graduale, ma è una chiamata a sottomettere l'intera esistenza all'azione di Dio. E il motivo della conversione non è interno all'uomo, ma è segno che il regno dei cieli è vicino. E vediamo allora come la luce di Isaia e l'annuncio di Gesù coincidono nella loro origine. Entrambi procedono dalla volontà sovrana del Padre, la volontà che si innesta appunto nella storia. Dio non lascia la storia a se stessa, come già dicevamo, ma la guida verso il compimento, verso il suo fine, come noi siamo guidati verso il nostro fine, che è la nostra santificazione, perché il nostro fine è quello di andare in paradiso e vivere da beati. E allora dobbiamo chiedere a Dio di guidare le nostre azioni, come ci ricorda la colletta, e riconoscere che senza la sua luce l'uomo resta nelle tenebre, anche quando si illude che può vivere senza Dio, anche quando si illude di vedere. E ancora il Vangelo ci mostra come la volontà di Dio si traduca in una chiamata concreta, in cui si vede chiaramente l'iniziativa divina, perché Gesù dice: venite dietro a me. E questo è un invito rivolto ai suoi apostoli, ai discepoli. Vi farò pescatori di uomini. E Matteo sottolinea un elemento molto importante. I primi discepoli non presentano domande, non pongono condizione, non chiedono garanzie. Infatti dice: ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Quante volte noi nella nostra vita mettiamo delle condizioni a Dio? E invece cosa fanno i veri apostoli di Cristo? Seguono la volontà di Dio senza porre domande, resistenza. Perché? Perché alla base c'è la fede, cioè si fidano di quello che Dio dice. I discepoli si fidano di quello che dice Gesù, perché già la strada era stata preparata. E allora appare chiaro il primato dell'obbedienza sulla sicurezza umana. A volte, quando ci viene chiesto qualcosa dal Signore, siamo titubanti perché noi cerchiamo delle sicurezze. E invece Dio vuole che noi esercitiamo la fede. E quindi, come dicevo, che ci fidiamo di Lui. Questo aspetto ci introduce poi nella lettura, nella seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Corinzi, e San Paolo denuncia qui le divisioni che lacerano la comunità ed esorta: siate tutti unanimi, non vi siano divisioni, siate in perfetto accordo. Perché? Perché è Cristo l'elemento che unisce, Cristo è stato forse diviso? Forse si tratta di semplici divergenze, quelle che c'erano tra i Corinzi. Ma San Paolo sposta la centralità verso il primato di Cristo crocifisso. E il rimedio indicato dall'Apostolo quando ci sono delle divisioni nelle comunità non è il compromesso, ma il ritorno all'obbedienza. Siate tutti unanimi nel parlare, cioè ritornare a Dio, ritornare a Cristo. Perché la Chiesa è una, perché fondata da Cristo stesso, su Pietro. Solo se ci si lascia guidare dalla volontà di Dio e non dalle preferenze umane si arriva all'unanimità. L'unità nasce soltanto dalla conformità a Cristo. E San Paolo lo afferma con decisione quando dichiara di essere stato mandato ad annunciare il Vangelo perché non venga resa vana la croce di Cristo. Allora chiediamo ancora una volta per intercessione della Beata Vergine Maria di avere sempre questa fede, no? Chiediamo di fidarci di Cristo, di fidarci di ciò che Egli ci domanda, ci chiede, senza porre troppe domande, ma di agire, soprattutto nel cammino della nostra conversione. E avere sempre questa vista verso i beni eterni. Non fermiamoci alle cose terrene, ma innalziamo il nostro sguardo verso la vita eterna, cioè verso quella vita che ci aspetta, e chiediamo la grazia della prontezza. Così come fecero i primi discepoli, subito anche noi seguiamo il Signore, e la luce profetizzata non sarà soltanto contemplata, ma sarà anche vissuta, perché ogni pensiero, parola e opera sia conforme all'instaurazione del regno di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.